Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetti dal 7 al 13. Leggo io. 9, 5, 6 la pagina. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in cielo come fatta, anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo, li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberici dal maligno, poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Poi andiamo nel Vangelo di Luca. E leggiamo il capitolo, dal capitolo 2, fino al 19, fino al 20. Volontari? 2 di Luca.
Dall'1 al 19.
Sì, al 20 compreso. Versetto 20. Sì, sì.
In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria sua sposa che era incinta. Mentre erano là si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E, vedutolo, divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. E i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunziato.
Fratelli e sorelle, certamente Maria meditava in cuore tutte queste cose, perché non aveva conosciuto uomo, però stavano avendo tutta una serie di fatti. Qualcuno dirà, dice: ma come mai leggiamo questo? Perché è Natale? No, non è Natale. Non è Natale, il Natale non è una festa, tra virgolette, comandata. festa cristiana, nella tradizione sicuramente è una festa della tradizione cristiana. Ma vedete, c'è anche un altro fatto su cui dobbiamo meditare, che noi, spesso noi non meditiamo, cioè è tanto facile dire buttiamo via la casseruola, perché la casseruola è piena di buchi. Ci sono tanti buchi in questa casseruola, ormai è arrugginita e poi non è neanche una bella casseruola. Ma, cari fratelli e sorelle, è pur vero che in quella casseruola ci sono anche dei ricordi. Questi ricordi rappresentano una tradizione, seppur, ripeto, sbagliata, seppur non evangelica. Questa tradizione ormai viene gettata via completamente, è stata rigettata, ma non giusto o sbagliato, non stiamo a discutere se era giusto o sbagliato, ma il problema è che è stato gettato via la casseruola con l'acqua sporca, ma col bambino dentro. E questa è la cosa ancora più grave, perché se tu non hai un'altra casseruola, forse è meglio continuare ad usare anche un solo pezzo di quella casseruola che non avercela più. Che cosa voglio dire, cari fratelli e sorelle? Voglio dire che sono giorni frenetici per il mondo, sicuramente. Per noi no, non ci sconvolgono. Ma sicuramente dobbiamo meditare. Io il primo insegnamento evangelico che ho avuto, l'ho avuto quando ero bambino. Io, come sapete tutti quanti, sono nato nella tradizione greco-ortodossa e c'era una canzone che diceva tu scendi dalle stelle, o re del cielo, no? E la cosa più bella che mi commuoveva già da quando ero bambino, diceva ai quanto ti costò l'avermi amato. E sono parole che dopo anni ancora mi commuovono anche oggi, il costo che il Signore ha pagato. Quello è stato l'unico insegnamento evangelico che io ho avuto in tutta la storia, pur essendo stato in collegio, un paio di collegi nella chiesa, per forza nel mondo cattolico e tutto il resto, ma perché erano parole vere, erano parole vere. Quanto ti costò l'avermi amato? Noi non apparteniamo a questa tradizione, ma non possiamo buttare via la casseruola con l'acqua sporca e con il bambino dentro. Non perché dobbiamo far rivivere e fare una tradizione che a noi che non è evangelica, ma dobbiamo stare attenti, perché nel gettare via, rigettare una teologia diversa dalla nostra, si c'è il rischio di rigettare tutto completamente, cioè di rigettare anche l'esistenza di Dio stesso. Voi sapete quanto io sono estremista per certe cose, no? Bisogna stare molto attenti. Perché? Vedete, il mondo, l'abbiamo visto, prosegue la sua corsa strepitosa. In questi giorni immaginate fiumi di parole riguardo ai regali che bisogna fare, riguardo alle cose che bisogna dire, e non soltanto. La corsa proprio frenetica, ma per che cosa? Senza conoscere profondamente queste parole. Ai quanto ti costò l'avermi amato. E ripeto, sono le uniche cose che mi tornano in cuore di questo insegnamento che ho avuto da bambino in una chiesa che la sua teologia è quella che è peggio di quella cattolica, più o meno, non sai qual è peggio. Però queste parole sono rimaste perché sono state, sono un messaggio evangelico. non sono scomparse. E allora non vorrei che alla fine della fiera questa tradizione, che soprattutto alcuni evangelici in contrapposizione poi alla Chiesa Cattolica l'hanno presa e gettata completamente, io sto dicendo che noi non dobbiamo osservare la tradizione, non vorrei che questa tradizione gettata, come succede, venisse poi sostituita da altre tradizioni, per esempio tipo quella di Halloween o altre tradizioni che stanno poi, si stanno manifestando man mano, stanno prendendo piede in una società che noi non
pagana.
Ecco, questo è il problema. Quindi il mondo prosegue. Immaginate in tutti questi bar, in questi ristoranti, in questi luoghi, quante parole ogni secondo. Le parole, quando le persone parlano con i loro amici, si sentono così pieni di quello che stanno dicendo. Cioè non esiste più niente, esistono loro che manifestano al loro prossimo queste cose in tutte le lingue del mondo. Pensate che cosa non avviene. Ma ridono, si agitano, mentono, raccontano di cose magari mai vissute pur di apparire e di farsi accettare, come abbiamo adesso detto altre volte. E è sconvolgente pensare che il ritmo della vita vada avanti in questa maniera. E però in tutto questo, in tutta questa maschera e in questa inquietudine affannosa, in tutti questi problemi enormi che ci sono nel mondo, pensieri completamente lontani da Dio, succede un fatto. Io da tanto tempo, non è da tanto così, non lo faccio sempre perché ci sono sempre le stesse cose, però c'è stato l'altro giorno un attimino, siccome ho la telecamera puntata sulla webcam sul muro del pianto, a un certo punto accendo la telecamera e vedo, c'erano pochi ebrei, non era il giorno dove ce ne sono magari tutta la piazza piena, ce n'erano 4-5 e mi sono detto, ma che ci fanno questi qua? E poi con i loro movimenti insistenti, uno addirittura saltava perché Dio lo ascoltasse. Saltava, lo vedevi saltare, perché Dio lo ascoltasse con insistenza, perché tu ci sei, perché ci hai abbandonati, perché non ci ascolti. E continuava. E continuava. Beh, io posso dire che in tutto questo bailame, in tutto questo caos, le uniche immagini che mi hanno dato pace erano quelle. Erano quelle, cari fratelli e sorelle. Perché questi stavano imperterriti, pregando il loro Dio, dopo tutto quello che hanno visto in tutta la loro storia. Vestiti poi in un modo che nessuno li potrebbe, cioè li riconoscono tutti, ma uno dice, ma che sei fuori? Fuori come i nostri linguaggi, detti al bar, o detti in qualsiasi luogo di divertimento. Loro sono fuori, la loro lingua è una lingua diversa, la loro preghiera è una preghiera diversa. E pensare comunque che in tutto il mondo viziato, soprattutto quello occidentale, da ogni bene, un mondo che trascura Dio, da ogni luogo ci siano delle persone ancora che sanno che Dio c'è e che lo pregano, ma lo pregano non con parole vuote, come diceva questo fratello ieri ascoltando questo culto, ma con parole vere, anche se non hanno conoscenza, ma sanno che il loro Dio c'è e che è anche il nostro. Quindi indipendentemente da ogni cosa c'è questa immagine che veramente ci dà pace. Non solo loro sono isolati, ma noi forse ci siamo un po' adeguati nel tempo, no? Siamo stati un po', sai, un po' di qua, un po' la tradizione, un po' un colpo al cerchio, uno alla botte, uno all'altra cosa, no? Sono le persone che sembrano isolate nel mondo, alle quali pare che di tutto il resto non gliene possa importare nulla. Ma perché hanno una ricchezza che noi non ce l'abbiamo? Sono ricchi del mondo. Quando tu hai superato questo problema, il problema di doverti manifestare al mondo, di doverti farti accettare, di dover smettere di raccontare di tutto quello che fai agli altri per farti approvare, per diventare più bravo degli altri. Non ti importa niente di questo, perché tu sai che c'è un Dio che ti ha fatto delle promesse. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, che sei venuto a fare tutto questo per me. Ah, quanto ti costò l'avermi amato. E pensiamo ai danni che abbiamo fatto a noi stessi e agli altri. Io ho visto una foto qualche giorno fa di quando avevo 20 anni, ero studente all'accademia e nel mio studio ero pieno di forza, di gioventù, pancia piatta, anche un po' muscoloso, perché poi, beh, io non ho rimpianto per quello lì, non ho rimpianto. Era un altro corpo, era un'altra anima, in formazione sicuramente. Non conoscevo Dio, non ho rimpianto per questo. Perché? Io non ho rimpianti, cari fratelli e sorelle. Quanto è bello sapere invece le promesse che il Signore ci fa. Quando ci dice, e dice al suo popolo, finché torni, Signore, e ristabilisca il regno di Davide e porti la pace. Questo è il motivo per il quale loro pregano senza conoscere. Noi queste cose le conosciamo. Vedete, ci sono degli spiriti opposti, ci sono spiriti opposti tra di loro. Quello del mondo con tutta la sua tracotanza, superbia. Non temete l'uomo, non lo temete. Per quanto possa apparire potente, non lo temete. È soltanto un vapore. Quindi c'è questo mondo e poi c'è quello dei santi, quelli separati, come queste persone che hanno deciso di separarsi. Non gli importa se si vestono, sono anacronistici. No, sono separati, in attesa del loro Dio e del suo regno. Perché in quello che abbiamo letto prima c'è questa promessa, che c'è sempre, e ritorno da tutte le parti, no? Venga il tuo regno, venga il tuo regno. Gesù aveva le idee chiare, Non, questa preghiera non è una litania, capisci, una cosa detta così. Questa ha delle motivazioni profondissime. Gesù ci insegna, dice, come dobbiamo pregare? Scusa, fammi avere 100.000 dollari. No, la preghiera è venga il tuo regno, perché sa che questo è tutto provvisorio, in attesa appunto del suo regno. Gesù ci invita a riflettere e a chiedere le cose che riguardano Dio e il suo nome. Fare in modo che queste cose siano non solo sante, ma siano santificate, separate da tutte le altre. Cari fratelli, non si possono fare minestrone. Siate santi perché io sono santo, dice il Signore. Perché dice sia fatta la tua volontà come in terra, no, come in cielo, così in terra? È ovvio, questo è un altro motivo per cui dobbiamo darci pace. Perché in terra non viene fatta, perché la terra è soggetta alla volontà dell'uomo e alla volontà del principe delle tenebre, che è Satana, fino a quando il regno di Dio non sarà instaurato. Questo è un motivo del quale dobbiamo avere coscienza, conoscenza. Nel giorno che io ho capito queste cose, e queste parole e ho accettato questo, allora probabilmente sono diventato, cioè, ho le idee chiare, ho le idee chiare sulla mia fede. Ma è Gesù che me l'ha insegnato. Poi è vero, è scritto, ma se io queste cose non le faccio mie, io ripeto una litania. Un'altra cosa che il Signore Gesù ci invita a chiedere al Padre: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Vuol dire provvedi a noi, Signore, anche in momenti di distrazione. Io sento tante persone che hanno tantissime grandi, gravi difficoltà e il Signore ci cala il suo dono dal cielo, non solo quello, ma ci alimenta. Non vuole che arriviamo morti di fame. Provvede a noi, Signore, e ai nostri bisogni. Liberici dal male e dal maligno, e non sai di quanto bisogno abbiamo di questo. Che il Signore ci protegga. Noi perdiamo di vista queste piccole e semplici cose. Quelli che appartengono al Signore, c'è scritto che il maligno non li tocca. Questa è un'altra consapevolezza. E un'altra certezza. Quelli che appartengono al Signore, il maligno non li tocca. Li può sfiorare, ma non toccarli, perché sono suoi. Appartengono al Signore, che egli si è acquistato a caro prezzo. Ah, quanto mi costò, ti costò l'avermi amato. Quando invece entriamo ed usciamo dal mondo, come quando si balla un valzer che si va avanti e indietro, la nostra vita è piena di insicurezze, è piena di instabilità, è piena di incertezze, e queste incertezze sono dovute purtroppo alla nostra scarsa fede, perché abbiamo sempre bisogno di alimentarci nella soddisfazione e nella vanità. Non ci sono vie di mezzo, caro fratello, cara sorella. O il tuo cuore è completamente per il Signore, oppure non lo è. Secondo voi questi chiamiamoli fratelli ebrei, anche se non conoscono il Signore, può interessare qualcosa del resto? No. Noi quando le vedevamo dicevamo: ma questi camminano a 3, 4, 5 metri di altezza da terra, non ti vedono proprio, non ti vedono proprio. E invece noi dobbiamo vedere gli altri, perché il Signore ci manda come pecore in mezzo ai lupi a parlare agli altri. In chi e da chi possiamo aver pace? Solo dal Signore. Perché? Perché in te è la mia pace e aspetto il tuo regno. La tua venuta, e questo è il fatto, ce ne sono due venute. La prima è questa che abbiamo visto, di quanto ti costò avermi amato. La seconda venuta fa tremare il mondo, Signore. Fa tremare il mondo. Tutte queste bocche bugiarde saranno chiuse. Turate, una volta per sempre e prese dal terrore. È inevitabile. Per questo non vogliono sentir parlare, neanche sentir parlare. Per loro il Natale è questo. Le grandi buffate, il ritrovarsi tra amici e tra parenti. Per una vecchia tradizione. Così facendo, di tutto si parla, tranne che di ai quanto ti costò l'avermi amato. Di tutto si parla talmente di questo. Allora, tutte queste stupide chiacchiere sulla vanità della vita terrestre non saranno più, cari fratelli e sorelle. Tutte queste parole oziose non saranno più. Tutta l'arte, tutte le opere della terra saranno arse, si dissolveranno. Quali non dovete essere voi per santità di condotta? Questo è quello che il Signore ci promette. La seconda venuta La Signora è largamente annunciata, sia la prima che la seconda. La prima inaugura e santifica i credenti attraverso il sangue perfetto del sacrificio di Cristo. A questo serve, a questo è venuta. La seconda invece inaugura il suo regno e comincia col giudizio. Cioè, infatti Gesù lo dice. Dice: io non sono venuto a giudicare il mondo la prima volta, la seconda sì. La prima è venuto a fare un sacrificio, si è donato per dare vita al mondo. Vedete, in tutta questa storia la Chiesa Cattolica si ferma al bambinello di gesso, però lo fa nascere tutte le volte. Questa è un'altra idiozia assoluta. Questa è un'altra cosa che non ha senso. Ma c'è anche il rischio che non si parli proprio più di questo, che un Salvatore è nato, come ci racconta, poiché dice: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Beh, scusa, se gioivano loro, sicuramente è un motivo di gioia. Ed è vero, questo noi lo osserviamo, dobbiamo osservarlo tutti i giorni. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore. Questo è un motivo di gioia, di grande gioia per ognuno di noi. Ma qualcuno dice: ma cosa, stiamo celebrando il Natale? No, non stiamo celebrando il Natale. Stiamo semplicemente considerando il dono che Dio ci ha fatto, indipendentemente dai giorni, indipendentemente dalle tradizioni. E stiamo semplicemente dicendo che gettare via la tradizione, che comunque contiene una traccia sparuta, no, dell'insegnamento biblico, significa buttarla via del tutto, no? Allora, noi dobbiamo essere sicuri di un fatto, che sicuramente Gesù è venuto nel mondo per compiere la volontà del Padre. E questo è il dono che ci è stato fatto. Nessuno può fermarsi però solo alla prima venuta, perché sennò ecco perché ci fermiamo solo a sta festa, il resto non esiste. Perché non posso pensare alla seconda venuta, perché se penso alla seconda venuta allora comincio ad essere preso da tremore e da terrore, come fece il nipote di Nabucodonosore, no? E come sarà per gli increduli che grideranno e che diranno: nascondeteci dalla sua presenza, nascondeteci dalla sua presenza. Nel capitolo di Luca che abbiamo letto non vi è da trascurare la gioia che gli angeli hanno avuto e che vogliono trasmettere al popolo. Questa non è una cosa da trascurare. Vedete, noi stiamo celebrando non un Natale, ma stiamo ricordando questi momenti del dono del Signore, perché oggi si parla di, e ci sono, sapete benissimo, dei movimenti di ogni genere attorno a questa festa. E questo lo dico anche per quei genitori come noi che abbiamo dei figli e che devono confrontarsi con delle risposte che non potrebbero avere. E loro hanno bisogno di un controaltare. Bisogna stare molto attenti a far subire ai nostri figli cose che non potrebbero capire. Non so se è chiaro il concetto. Quindi noi prima di ogni cosa dobbiamo essere obbedienti al Signore in tutto e per tutto e raccontargli tutta la storia meravigliosa che il Signore ha fatto per noi. E perché? Per aver calato la sua giustizia sulla terra attraverso questo Figlio. Quindi noi abbiamo questa possibilità di raccontare ai nostri figli e di fare da controaltare veramente. È vero che Natale non è una festa comandata nella data e nella tradizione, assolutamente no. ma Dio ha provveduto calando dal cielo il suo dono, che si chiama Cristo. A questo vediamo che tutto il popolo è chiamato alla gioia. Quindi un fatto che deve farci riflettere comunque al di là della festa pagana. Al di là della festa pagana questo fatto ci deve far riflettere. Senza la prima venuta non si sarebbe realizzata la giustizia di Dio. Senza la prima venuta era impossibile. Di cosa stavamo parlando? Non potevamo essere neanche qua. Con la seconda venuta si realizza il giudizio di Dio, cari fratelli e sorelle, per non aver tenuto conto del suo dono su tutti i popoli, su tutte le persone, che ormai, come abbiamo visto, non sanno neanche di cosa si tratta. Pur celebrando una festa che vorrebbe ricordare queste cose. Ciò che mi dà pace non sono tutte queste luci accese, cari fratelli e sorelle, ma è la luce che il Signore ha acceso nel mio cuore. Questa è la luce che mi dà pace. Ma vedere delle persone separate dal caos, che pregano che il Messia ritorni. Loro pregano perché ritorni e ancora faccia la guerra magari ai Romani. Comunque loro sanno che deve tornare per ristabilire il suo regno, ma anche noi. Ma loro non conoscono il loro Messia, noi lo conosciamo. E preghiamo per questo. Separati dal caos, dalle chiacchiere, dalla vanità, dalle parole vacue. Anche coloro che hanno accettato Cristo pregano per questo motivo, che il suo regno ritorni, come Gesù ci ha insegnato. Il mondo ci riempie la testa di cose vuote. Noi siamo presi tutti i giorni da quello che vediamo, da quello che sentiamo, dalla scatola che parla in continuazione, da quello che vogliono farci sapere. E siamo presi, la nostra testa è presa da questo, è presa dalle cose che dobbiamo fare, dalle nostre ansie, da tutte queste cose qua. Ci fanno apparire le cose vuote e ce le fanno apparire piene, ma sono solo vuote e sono solo cose che ci provocano alla fine della sostanza amarezza. E ci fanno trovare con un pugno di mosche nelle mani. Il mondo ci riempie di queste cose e noi sappiamo quanto siamo soggetti, ma non possiamo subire questo, cari fratelli e sorelle. Anche per questo è venuto Gesù nel mondo, per liberarci. E c'è, questa è una promessa che ci ha fatto. Se noi non siamo liberi da tutto questo, vuol dire che non siamo stati liberati, ma non per colpa sua, ma per colpa nostra. Dobbiamo stare attenti, cari fratelli e sorelle, a non gettare via, come dicevo prima, comunque il bambino con l'acqua sporca. Bisogna stare attenti a non gettare tutto, completamente tutto, per opposizione. Come fanno i partiti, tutto quello che fai tu è sbagliato perché lo fai tu, perché sei da un'altra parte. E tutto quello che faccio io è sbagliato perché sono dall'altra parte. Questo lo fanno quelle del mondo. Ritenete il bene, dice il Signore. Ritenete il bene. Del Vangelo non c'è proprio da buttare via niente. A quanto ti costò l'avermi amato? Non è da gettare via, è da trattenere. Non importa che me l'hai insegnato, non importa che me l'hai insegnato, ma questo mi è rimasto. È l'unica cosa del Vangelo che dai tempi che furono mi è rimasta. Poi queste cose sono coperte, no? È come le religioni. Sappiamo che nelle religioni non c'è la verità. Ma come saremmo arrivati a conoscere la verità, cari fratelli e sorelle, se avessimo gettato via tutto? Se avessimo gettato via la Bibbia, perché la Bibbia così la usavano anche i mormoni. Mandate i mormoni, la buttavo via. Ci sono già cascato una volta in questo tranello. E tutti vengono con la Bibbia, gettiamola via. Ma non sono i tutti che hanno ragione, è quello che c'è scritto che ha ragione. Allora dobbiamo stare attenti a non gettare via il bambino con l'acqua sporca. La tradizione non è scritturale, ma è vero che ricorda a noi credenti il dono di Dio. L'acqua sporca la gettiamo via, sicuramente, la dobbiamo gettare via, l'abbiamo già gettata via da un pezzo, e non possiamo farla ritornare nella nostra vita. Ma vogliamo tenere stretti a noi questo bambino invece che il Signore Gesù, che il Padre ci ha dato, che è il Signore Gesù, che non rimane un bambino però, come vuol farci credere la tradizione cattolica, perché bisogna approfondire, ma che diventa poi quella, e quanto mi costò l'avermi amato, diventa adulto e compie l'opera del Padre. E questo è servito. A questo è servito. E questo, cari fratelli e sorelle, è il dono di Dio. E sono le parole con le quali vorrei che noi riflettessimo, non sempre in contrapposizione ad ogni costo. Io non sto difendendo, lo dico per l'ultima volta, ma penso che l'avete capito, conoscendomi lo sapete già. Non sto difendendo nel modo assoluto la tradizione cattolica, non sto difendendo alcuna data, non sto difendendo niente di tutto questo. Sapete, ci sono anche molte chiese evangeliche che festeggiano il Natale. Ognuno fa le sue scelte. Noi festeggiamo tutti i giorni questo dono che ci è stato fatto e siamo ben coscienti di questo, che ricordiamo ancora una volta non rimane un bambino, ma diventa un uomo che versa il suo sangue e l'offerta di Dio per i nostri peccati. E questa è l'unica cosa che ci dà pace. Amen.
Amen.